Christmas Eve.
Eccoci di nuovo in diretta, siamo ritornati alle carole e abbiamo dato un po' di musica in più in inizio, e così abbiamo già in linea il nostro nuovo ospite, il nostro nuovo interlocutore, che saluto e ringrazio, il presidente di Confedilizia, Giorgio Staziani Testa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai? Intanto auguri, così dopo se mi scordo non faccio il maleducato. Grazie di essere con noi.
Senta,
in questa confusa, ma è normalmente confusa, cioè, da quando faccio da 45 anni la bagarre sulla legge di bilancio c'è sempre stata, destra, sinistra, centro, sempre casino. Diciamolo, perché altrimenti sembra che, mamma mia, insomma, non sarà bello, ma è così, funziona così. E non è questo il problema del paese, diciamo. Il problema del paese si annida nei dettagli, e quello che stavamo vivendo, ed è la ragione per cui abbiamo pensato di interpellarla, ma poi vedremo tanti altri argomenti in questo nostro tempo, è che per esempio si stava per introdurre nella regolamentazione della vita dei condomini delle città italiane una norma abbastanza demenziale che veramente sembrava premiare chi non paga le rate del condominio. Poi è stata stralciata, cambiata, bloccata. Ne parliamo un attimo, giusto perché appunto per la serie è scampato pericolo, però io volevo approfittare della sua presenza per capire invece tutte le partite relative al mondo immobiliare, edilizio immobiliare, che la manovra sembra toccare. Poi vedremo il testo definitivo, per carità, però, e che cosa chiede il mondo dell'edilizia che voi rappresentate, che soprattutto quello dei piccoli proprietari, ma non solo, degli amministratori di condominio, delle professioni dell'immobiliare. Quindi partiamo dal pericolo scampato e poi andiamo oltre. Prego.
Beh sì, partiamo dal pericolo scampato, che era un pericolo anche più ampio di quello, diciamo, di cui si è parlato di più. Sì, quell'aspetto è effettivamente negativo, perché diciamo si prevedeva che in caso di debito, insomma, del condominio si aggredisse in prima battuta il conto corrente del condominio, e quindi il luogo dove ci sono i soldi dei condomini virtuosi, di quelli che pagano, e dopo si sarebbe provveduto a cercare anche i morosi, quindi ad aggredire i loro beni, come si dice giuridicamente. Ora è l'esatto contrario, nel senso che prima si cerca di agire sui morosi, e quindi fino alla fine, e poi eventualmente alla fine, quando proprio non si trovano i soldi, si va su anche sui virtuosi, su chi ha pagato, ma è proprio l'opposto e quindi non andava fatto. Però io segnalo che quel provvedimento, quella proposta di provvedimento, aveva molti altri problemi. Li dico solo brevemente, perché forse appunto è superata, ma insomma gli occhi devono essere sempre aperti. Ma c'era un obbligo di revisione condominiale, di revisione del bilancio, chiamiamolo così, ma sarebbe un rendiconto del condominio in caso di più di 20 condomini. Ora c'è la facoltà di stabilirlo, i condomini decidono se farlo o non farlo, quindi nuove spese, a mio avviso, inutili. C'era un obbligo di fare un controllo da parte di una società ogni anno sulla sicurezza del condominio, ma ci sono già dei controlli, ci sono controlli sul riscaldamento, sulla caldaia, ci sono controlli sugli impianti,
c'è una valanga di controlli. Sì.
Ci sono già costi e insomma una nuova società che ogni anno addirittura dica se tutto va bene, insomma mi sembra troppo. Ma poi c'era l'obbligo per gli amministratori di essere laureati. Gli amministratori non devono essere, peraltro in materie giuridiche, economiche, gli amministratori non devono essere dei pico della mirandola, devono essere delle brave persone, soprattutto oneste, che si avvalgono anche di tecnici, no? Non devono sapere tutto di tutto, altrimenti magari sarebbe un altro mestiere.
Ma è come se,
quindi anche questo sarebbe stato costi in più, insomma.
È come se la materia immobiliare attirasse la fantasia perversa del legislatore, degli uffici, dico io, che perché ogni tanto partoriscono delle corbellerie di livello, cioè che uno dice, ma qui Prodest, ma chi è che è stato, perché sai, ma tanto questa roba l'hanno fatta per i farmaceutici, ma questa roba l'hanno fatta per i petrolieri, queste norme non hanno un padrino, dice, a chi stanno facendo il favore? A nessuno, cioè fantasia perversa, no? Che dice?
Un po' è questo da parte di qualche politico un po' superficiale, un po' c'è qualche manina, come si usa dire, di qualcuno che insomma il cui prode sta a una risposta ogni tanto, e se io impongo la revisione condominiale del bilancio ogni anno, è chiaro che c'è qualcuno che la fa e che viene pagato. Se impongo il controllo da parte della sicurezza da parte di una società, c'è quella società che viene pagata, e quindi qualcuno dietro che pinge i politici a fare qualcosa. Cioè, starebbe nella capacità dei politici quella di guardare bene quello che firmano e insomma discernere. Speriamo che adesso, insomma, attraverso l'intervento dall'alto dei capi del partito di appartenenza di chi ha presentato questa proposta, il problema possa considerarsi superato.
Benissimo, andiamo avanti allora, Presidente. Affitti brevi è l'altro capitolo che invece parrebbe destinato a una normativa che prevede il 21% di cedolare secca per la prima, per il primo immobile dato in affitti brevi, che sale al 26% se ce n'è un secondo, partita IVA e trattamento, diciamo, societario più o meno normale, dal terzo immobile in poi, se ho riepilogato correttamente. Che ne pensi? Il cittadino luciano dice che mi pare al cittadino luciano, che conta niente, sembra uno schema logico, cioè, diciamo, il business comincia quando c'è un po' di consistenza di attività, quindi da tre in su mi sembra che l'attività sia consistente. Se uno compra due monolocali per investimento e li affitta e li utilizza così, insomma, è una cosa, è quasi categoria risparmio, ecco, dico io.
Allora,
io non sono
del tutto d'accordo, ma rispetto alle opinioni altrui, naturalmente.
Il cittadino luciano, intanto...
No, vabbè, ogni cittadino, come io stesso, ha la sua legittima opinione. Qui intanto, vabbè, diciamo che va salutato favorevolmente, almeno da parte nostra, la marcia indietro, perché di quello si tratta, del governo e della maggioranza, anzi parte della maggioranza, perché subito alcuni partiti si erano tirati fuori, i due vicepresidenti del Consiglio addirittura. Sì. Quindi la marcia indietro sull'aumento dal 21 al 26% della cedolare secca sull'affitto breve della prima casa data in abitazione breve. Sì. Sull'altra cosa, lì c'è una norma che c'era già da qualche anno, governo Conte 2, obbligo di assumere la forma imprenditoriale, era prima da 5 case date in affitto breve in su, anzi 5. Destinate all'affitto breve. Okay. Ora diventerebbe, appunto, anzi diventerà
Da tre.
Capisco che si possa dire, lo dice il cittadino che col quale sto parlando, ma lo dicono altri cittadini, ma sì, se ne hai tre che dai in affitti brevi, insomma, sei un imprenditore.
Sei un piccolo imprenditore,
no? Io dico un'altra cosa, ci sono già le regole per determinare chi diventa imprenditore, e tra l'altro spesso i proprietari, andando alla locazione, l'assumono quella forma se lo ritengono anche conveniente, utile, perché ci scaricano un po' di spese. Insomma, stabilirlo per legge vuol dire però che ci finisce dentro anche quello che, perché andrebbe almeno corretta la norma, ma non lo sarà, che abbia, poniamo, bisogna andare agli estremi per capire se una norma funziona o no, che abbia tre case, magari in un piccolo borgo abbandonato, tre casette ereditate, e che riesca ad affittare per tre settimane o una settimana l'anno. Allora, che quello si debba aprire la partita IVA, chiamare il commercialista, pagare i contributi, fare tutte le operazioni, anche se magari ci va a guadagnare fiscalmente, perché ci può guadagnare, perché c'è un regime forfettario che prevede di pagare poche imposte, insomma. Ma io credo che quella sia una stortura. Poi, se uno pensa a chi fa tutto l'anno nel centro di Roma, Piazza di Spagna, o di Firenze, insomma, nel dove ci sono i turisti, un'attività continua, probabilmente quello anche volontariamente lo diventa imprenditore, voglio dire. Ecco, io segnalo solo questo aspetto, dopodiché la politica fa le sue scelte, insomma.
Vabbè, comunque questo è stato un aspetto. Quello che invece io ritengo manchi completamente nella legge di bilancio, lo capisco, ma mi preoccupa, è una qualunque connessione con il progetto di riforma dell'urbanistica che poi determina in realtà i grandi fenomeni del sistema edilizio, urbanistico, architettonico addirittura, delle nostre città, e quindi anche la vita delle imprese costruttrici. Che ne pensa di questo e del contesto poi?
Ma lì sulla legge di bilancio
non c'era spazio, d'accordo, però insomma
sì, ci sarà qualcosa su, diciamo sul piano edilizio urbanistico si muovono alcune cose, si muove, c'è la presentazione di un nuovo codice dell'edilizia da parte del governo,
sì.
Però in disegno di legge vedremo che esito avrà, e poi ci sono dei provvedimenti in Parlamento in termini di rigenerazione urbana, un disegno di legge un po' complesso da questo punto di vista. Lì bisogna intervenire sicuramente per semplificare, per migliorare la situazione, però ecco, insomma, è una materia tecnica sulla quale ci vuole molta attenzione, molta ponderazione, e spero che ci sarà, ecco, questo io mi sento di dire, insomma, è un tema sicuramente utile, importante e da seguire, ma
sì,
senza ecco lasciarci andare a considerazioni non tecniche, ecco, la tecnica va considerata molto da questo punto di vista, ecco, in questi aspetti, anche perché poi si annidano alcuni rischi a volte legati anche, per quel che ci riguarda, alla tutela del diritto di proprietà, insomma,
certo,
anche quando si parla di rigenerazione urbana, per esempio, ci sono dei rischi di andare un po' troppo con l'accetta sui diritti delle imprese costruttrici di agire per superare situazioni per operare la necessaria rigenerazione, ma senza tutelare poi i proprietari degli immobili esistenti.
Allora, altro argomento spinoso è il seguente, secondo me. Il 16 dicembre la Commissione europea ha presentato i dettagli del piano casa.
Sì.
E quando mi si accappone un po' la pelle, perché la Commissione europea sta producendo una tale sequela di errori di cui poi deve pentirsi, vabbè, abbiamo visto sul Green Deal, sulle scadenze del 2035, quindi lo dico senza essere assolutamente antieuropeista, ma stanno lavorando proprio male, per cui è sempre preoccupante. Dan Jorgensen, se pronuncio bene, che è il commissario per l'energia e l'edilizia, ha detto che l'Europa deve assumersi collettivamente la responsabilità della crisi abitativa che colpisce milioni di nostri cittadini e agire di conseguenza in gioco la nostra democrazia. Allora, dare tanta importanza alla casa è giusto, e quindi condividiamo quello che dice il commissario. Vedere la Commissione europea mettere le mani direttamente sulla casa mi fa, ripeto, accapponare la pelle. Qual è il suo giudizio di quanto abbiamo letto? Ovviamente sono piani, diciamo, un po' generici, quasi di inquadramento generale, però insomma parlano di aggiungere 650.000 alloggi all'anno agli attuali livelli di nuova offerta, quindi tanta roba, che potrebbe significare per l'Italia un 10%, 70.000 alloggi, cioè insomma stiamo parlando di cifre molto importanti. Che ne pensa?
Allora, condivido pienamente la preoccupazione, anche perché tra l'altro la Commissione europea non ha delle competenze specifiche in materia di politiche abitative, però in questa legislatura, diciamo, fin dall'inizio ha deciso di impegnarsi su questi temi, con anche la creazione di un commissario specifico, di una commissione parlamentare specifica presieduta da Irene Tinalli, l'italiana.
Sì.
E questo documento, se lo si va a leggere, insomma, un documento molto lungo, di grandi buone intenzioni, che però in molta parte, in assenza di nuove risorse, saranno buone intenzioni demandate alla buona volontà e alle possibilità dei singoli stati. E quindi si dice servono il tal numero di miliardi, la tale attività, eccetera. Quindi anche noi lo guardiamo con molta attenzione e però con molta, anche non dico scetticismo, ma insomma con un po' di dubbi, perché ripeto, da un lato non c'è la competenza diretta della Commissione europea sulle politiche abitative, dall'altro senza risorse nuove da parte dell'Europa, mettiamola così, con questo certo. termine un po' tecnico, sì, sì, sì. Grandi piani casa non si possono certo. fare. Lo
e a proposito, questo... a proposito di questo, sì. volevo pregarla di questo, andiamo in break musicale come il nostro format prevede, ma le segnalo che poco fa il Sole 24 Ore ha estrapolato dall'emendamento depositato stamattina al governo in commissione bilancio al Senato che le risorse del piano casa Italia previste dalla legge di bilancio scendono a 10 milioni per la serie. Mamma mia, dovessimo farci male con tutti questi soldi. Ve ne parliamo magari tra 2 minuti, va bene?
Benissimo.
A tra pochissimo. Grazie.
A tra poco.
I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down. Thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now. Feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like cheers, bitch, it's been a day. Might take that last flight out to Vegas. What y'all think? Still bad, babe. Plot twist, I'm doing great. I make that been through shit look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast with my bitches. Real love, real life, damn, I've been missing. He knocked me down.
Eccoci di nuovo in diretta con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Allora, presidente, intanto che sentiamo la musica è arrivato un messaggio al nostro ascoltatore, dice l'Europa qualche idea ce l'ha, e il governo italiano stanzia 10 milioni, un bilocale in centro a Milano, magari un bilocale in centro a Milano no, però diciamo in certe strade con 20.000 metri euro a metro quadrato, insomma, si farebbero presto a salire 10 milioni. Perché si arriva a queste stranezze? Cioè, finanziare il piano casa con 10 milioni significa non farlo, cioè, tanto vale, no? Dire se ne parla l'anno prossimo. Che ne pensa?
Sì, credo che qui siamo veramente a qualcosa di paradossale, perché 10 milioni senza arrivare, diciamo, alla estremizzazione dell'ascoltatore, ma sono veramente un'inezia, e qui servono miliardi e non neanche centinaia di milioni, che comunque erano già stanziati dalla precedente legge di bilancio, ripeto centinaia di milioni però, quindi circa 600, ma ritenuti già insufficienti e da implementare. Non capisco proprio, credo che ci sia un passaggio ulteriore da attendere, che si tratti di una sorta, insomma, io lo inquadrerei tra gli equivoci questo, perché servono ben altri denari, e per fare quello poi che in Italia è necessario, cioè da un lato, e io lo dico sempre, far funzionare l'edilizia economica e popolare esistente, comunque sociale, perché ci sono tante, tantissime case popolari sfitte, vuote, non assegnate, circa 80.000 secondo l'associazione che riunisce le aziende che fanno, insomma, si occupano di questo, e dall'altro lato creare nuova offerta, possibilmente senza spreco di nuovo territorio, ma insomma facendo rigenerazione urbana.
Certo, quello che poi anche è stato posto al centro del dibattito del piccolo, della piccola percentuale di dibattito serio sorto a Milano dopo le inconsulte iniziative della Procura. Il vero tema di Milano, secondo me, non c'entra niente con, l'ho sempre detto e sostenuto, con la narrativa che la Procura ha scritto a sostegno delle sue iniziative, tutte respinte dai livelli successivi, ma c'entra con un problema vero. Come scrisse il Corriere, Venanzio Postiglione, hanno fatto bene a fare i grattacieli, bisognava fare gli ascensori. Questo è il tema, cioè non è che devi bloccare l'edilizia di pregio se il mondo ritiene che a Milano le case valgano tanto. Devi fare come qualche cosa a Londra è stato fatto in questo senso, e Londra può insegnare, cioè possono capitare a 300 metri da un grattacielo che va a 20.000 sterline al metro quadro dei palazzi che vengono costruiti in regime di cooperazione agevolata, dove accede anche un impiegato. Questo è mancato negli ultimi anni. Vabbè, insomma, sarebbero discorsi estremamente lunghi, però c'è un tema strutturale da risolvere, certo non con 10 milioni. Quindi prendiamo atto che è un modo un po' particolare di dire non ce l'abbiamo fatta, no? Che dice?
Per ora non ce l'abbiamo fatta, speriamo di farcela successivamente, nel senso che insomma questo speriamo che sia una parentesi, un incidente di percorso, e poi ci trovino veramente le risorse per fare quello che serve.
Ma insomma, dopo tanti anni a guidare questa vostra associazione così importante e presente, il vecchio detto casa dolce casa, quando qualcuno glielo ricorda, lei si arrabbia o è sempre d'accordo?
Sono sempre d'accordo nel senso da un lato e non dall'altro, sempre d'accordo nel senso che vediamo dai dati che continua a essere, nonostante tutto, un'aspirazione perseguita in tutti i modi dagli italiani, anche e non solo da coloro che sono in età più avanzata, ma anche dai giovani, sorprendentemente, sì, sì, quella di accedere almeno alla proprietà della casa di abitazione, non è più dolce quando si pensa, insomma, a certi attacchi che arrivano da varie parti, e compresa l'ultima storia del condominio di cui abbiamo parlato all'inizio,
dello scampato pericolo,
che insomma ci vedono un po' in difficoltà.
Grazie a Giorgio Spaziani Testa e ancora auguri, presidente di Confedilizia. Noi ci fermiamo per il break della mezz'ora e torniamo a parlare di manovra e crescita economica con un protagonista di questi prossimi giorni, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Economiche e Produttive della Camera. A tra poco.
Giornale Radio.